Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia, lo facciamo come sempre con Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro liturgista. Buongiorno Suor Cristina.
Buongiorno Monia, buongiorno.
A due giorni dalla solennità dell'Assunzione di Maria, iniziamo parlando di questa festa.
Non possiamo farne a meno perché dal punto di vista liturgico è una delle più grandi feste mariane che incontriamo lungo l'anno. Anche se poi sappiamo che ogni festa mariana vuol dire festa cristologica, insomma, biblica, ecco, come sempre la liturgia fa, celebrare Maria e celebrare anche il mistero di Cristo, poiché Maria è santificata proprio dal Figlio suo e in vista del Figlio suo. E in questa festa celebriamo il transito di Maria, cioè il passaggio da questo mondo al Padre, al cielo, accanto al Figlio suo. Come dice Pio XII nella Costituzione in cui definì il dogma dell'Assunzione di Maria nel 1950, Maria, terminato il corso della sua vita terrena, è stata assunta in cielo in anima e corpo. Così crediamo, così celebriamo in questa festa. E ci sono tanti racconti del transito di Maria, diremmo fanno parte di quei Vangeli apocrifi, al di là dei Vangeli ufficiali, insomma i racconti popolari della sua morte, del raduno miracoloso degli apostoli a Gerusalemme per la sua morte, appunto. E questa festa, che è molto antica, è anche arricchita da una bella messa vigiliare. La sera della vigilia, appunto il 14 di agosto, si celebra una messa con particolare risalto a Maria come arca santa che porta in lei la vera manna, le tavole della legge, insomma, e il bastone di Aronne, ecco, tutte figure di Cristo Gesù, insomma. E in alcuni luoghi come a Silvanes, ma anche in altri luoghi, pure i servi di Maria hanno proposto una celebrazione vigiliare che si apre con un lucernario, con una processione, con le luci, insomma i ceri, il canto dei salmi, la lettura e la proclamazione del Vangelo della solennità, e celebrando appunto il passaggio di Maria da questo mondo al cielo. E possiamo anche ricordare che abbiamo anche celebrato il 6 agosto, quindi questo mese è un richiamo al cielo, e sappiamo anche che celebrare Maria, i santi e gli angeli, noi lo facciamo praticamente in ogni liturgia, poiché sempre la liturgia della terra è unita a quella del cielo.
E fin qui uno sguardo alle feste, alle solennità più vicine al nostro incontro. Ora cambiamo argomento, Suor Cristina, e parliamo di un corso dedicato all'arte di comporre fiori per la liturgia, organizzato dalla rivista La Vita in Cristo e nella Chiesa, la rivista proprio delle Pie Discepole del Divin Maestro, per la quale lei stessa lavora. Si terrà a Roma dall'11 al 15 settembre.
E dal momento che diamo anche uno sguardo appunto all'anno pastorale che verrà e anche alla formazione, dal momento che la liturgia richiede anche una buona formazione, come diceva la Costituzione liturgica, sia del clero, dei presbiteri, diaconi, eccetera, ma anche dei fedeli e soprattutto di quelli impegnati nelle parrocchie. Allora noi proponiamo questi incontri di formazione a comporre i fiori per la liturgia, dove innanzitutto insegniamo che cosa sia la liturgia, cosa sia l'arte liturgica e quindi l'arte di disporre fiori nella liturgia che si armonizzi con le feste dell'anno, che rispetti il luogo, lo spazio liturgico, che dia un modo di abitare quello spazio come una esperienza. Non ho timore a dire, a osare di dire che è uno spazio mistico che viene creato da questa umile arte quando è ben armonizzata con la parola di Dio e con la liturgia.
A chi sono rivolti questi corsi, Suor Cristina?
Questi corsi, che sono almeno di 3 livelli perché si possa avere una buona preparazione sia tecnica che teorica sulla liturgia, sono rivolti a quanti nelle chiese sono per esempio custodi della chiesa, sacristi, anche volontari e volontarie che si occupano dell'ordine e della pulizia delle chiese e preparano anche quindi lo spazio sacro per la comunità facendo un servizio grande a imitazione di quello che volle Gesù, che nella prima cena, quella che noi chiamiamo anche ultima, insomma, volle una sala bella, preparata, addobbata anche con i tappeti, cioè la sala del banchetto nuziale, dell'incontro bellissimo tra noi e Dio, che poi sono le nostre chiese. E questo è un servizio di chiesa generoso e gratuito e anche una disciplina che educa anche alla fatica, all'organizzazione, al lavoro in gruppo. Un atteggiamento richiede un atteggiamento di gioia, di umiltà, di servizio e anche di conoscenza della parola di Dio e della liturgia e delle varie feste lungo l'anno liturgico.
Tra meno di un mese quindi l'inizio del corso di primo livello dall'11 al 15 settembre. Per avere maggiori informazioni come fare?
Possono scrivere a questo indirizzo email vitaincristo.pddm.it. In ogni caso nella rivista La Vita in Cristo nella Chiesa trovano tutte le indicazioni e soprattutto lo spirito con cui è fatto questo piccolo servizio e questa arte che si inserisce in tutte le arti a servizio della liturgia.
Ricordiamo allora l'indirizzo vitaincristo@pddm.it. Suor Cristina, grazie, per oggi ci fermiamo qui, l'appuntamento con lei è tra 15 giorni, buona giornata.
A presto.
Mi è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Hanno inventato il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di meraviglioso, 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 diventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole.
Torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana. Monia Parente con voi al microfono. Nella 20ª domenica del tempo ordinario, la liturgia propone un brano dal capitolo 12 del Vangelo di Luca. Ascoltiamo il commento di Don Fabio Rosini.
Che brano coraggioso, che testo sconvolgente. Quanto è importante accogliere queste parole così radicali. Quanto è importante veramente buttarsi dalla parte di Cristo, o meglio essere da Lui presi, perché quanto noi ascoltiamo in questo Vangelo sembrerebbe essere un paradosso per radicali evangelici, è invece necessario alla nostra vita. La nostra vita è una grande confusione, la nostra vita è un grande freddo, è un grande tiepido, è una grande ambiguità. Tante volte non capiamo cosa è buono, cosa no, non capiamo che cosa veramente ci serve, cosa ci è dannoso. Tante volte abbiamo dato fiducia a cose che non dovevamo assolutamente lasciare entrare nella nostra vita e tante volte abbiamo buttato via cose che ci servono molto. E allora abbiamo bisogno di un parametro, ecco che arriva il parametro. Gesù è venuto a gettare un fuoco sulla terra. Questa cosa curiosa, no? Cos'è il fuoco? Questa combustione, la realtà che fisica che trasforma le cose in altro, in un certo senso distrugge le cose e nello stesso tempo crea novità. Il fuoco, da cui la parola purificare, pyrpyros in greco vuol dire fuoco, la purificazione, c'è un fuoco da gettare nella nostra vita e quanto vorrei fosse già acceso. Che vuol dire? Vorrebbe trovare Cristo, il fuoco già dentro di noi, e vorrebbe anche, come dire, abbreviare questo tempo. C'è una fretta, che la parola fretta non è proprio esattamente quella giusta, c'è un desiderio, un ardente, veramente si può dire ardente, desiderio di Gesù di fare che cosa? Un battesimo in cui sarà battezzato, un baptizo, ma in greco vuol dire essere immersi, un'immersione, ed è angosciato finché non sia compiuto. Cioè c'è qualcosa in cui lui deve entrare e noi sappiamo di cosa sta parlando. Questo fuoco che si accenderà sarà una croce che nel buio di un'eclissi diventerà la luce del mondo. Nel buio del non amore di questo mondo, della violenza e del male che esploderà contro di lui, in cui lui si dovrà immergere, ecco, questa cosa qui che gli provocherà giustamente l'angoscia del Getsemani, ecco, lui brillerà. Proprio in tutto questo, perché usciamo dall'ambiguità. Infatti c'è questa frase terribile: pensate che sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. Il greco antico dice una spada, divisione giustamente è stato interpretato come nel suo corrispettivo, diciamo, dinamico mentale, diciamo. Ecco, perché non è venuto a portare pace? Beh, Giovanni, altro evangelista, dirà: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Allora la dà, ma non come la dà il mondo. Ecco, non è la pace del mondo, c'è un'altra pace. La nostra pace è molto diversa dalla pace di Cristo, ma qui dice proprio che non porta una pace. A che pace fa riferimento questo testo? Quella che lui non porta. Infatti, essere introdotti nella vita nuova vuol dire essere separati da qualcosa. Entrare nella dimensione dei figli di Dio vuol dire anche assumere un'inquietudine. Nella vita spirituale bisogna considerare che l'inquietudine non è per nulla negativa. Molte volte ci è toccato sentire gente che generalizza un po' troppo l'argomento seguente. Se sta in pace vuol dire che è volontà di Dio. Ma questo non è assolutamente certo. Sin dai principi del discernimento di Sant'Ignazio di Loyola, noi sappiamo bene che quando uno, per esempio, è in un errore, è tendente a convincere la propria razionalità, visto che le proprie passioni lo guidano in un luogo sbagliato, è tendente a trovarsi ragioni per darsi ragione. E proprio l'inquietudine sarà l'opera dello Spirito Santo nel cuore della persona che deve essere distolta dal male. Molto spesso è stata proprio l'inquietudine a portarci a Cristo. Abbiamo accolto tante persone la cui inquietudine è stata il sentiero che l'ha riportati alla fede, alla Chiesa, all'ascolto della parola di Dio, alla gioia dei sacramenti. L'inquietudine non è assolutamente una cosa da guardare con a prioristico sospetto. C'è un'inquietudine infelice, infeconda, e c'è un'inquietudine molto, molto utile, molto gravida di cose buone, di cose che sono i cambiamenti. E Gesù è venuto a portarci un'inquietudine. Ma qui si arriva a un altro argomento. Sono venuto a portare pace sulla terra, no, vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Di che sta parlando? Beh, storicamente parlando, noi abbiamo a che fare con una epoca, il primo secolo, e i secoli che seguiranno saranno i secoli del martirio, della persecuzione, della novità, dove avverrà che una persona, per scegliere Cristo, dovrà vivere momenti di grave rottura con la propria realtà familiare. E mentre noi avremo dalla splendida storia della cristianità, di tutto quello che verrà, tutto il Medioevo che porterà l'uomo anche a una società cristiana, che oggi stiamo perdendo, ecco, dove si cresce dall'annunzio proprio dei genitori, che è la strada più bella, la migliore per assimilare la fede, proprio il latte materno con gli atti paterni. Sì, però la realtà è che molto spesso torna questo assurdo, questa situazione, quella cosa per cui una persona, per entrare nella dimensione del figlio di Dio, deve rompere con le sue paternità umane. Ma questo non è nuovo. Se guardiamo al padre della fede, Abramo deve uscire dalla casa di suo padre, dalla sua parentela, per vivere la storia che Dio lo chiama a sperimentare. E così andiamo a vedere tanti santi che si sono dovuti contrapporre alle loro famiglie. Questo non vuol dire che bisogna, per definizione, contrapporsi alla propria famiglia, perché molto spesso non è quella famiglia concreta che sono i genitori la cosa a cui contrapporsi, ma una carnalità, una umanità che non porta da nessuna parte. Molto spesso dividersi dalla propria famiglia vuol dire iniziare a non andare nella via dei molti. Il Signore Gesù dice che larga e spaziosa è la via che porta alla perdizione, e molti la percorrono. C'è una via dei molti da cui dividersi. Io sono chiamato a seguire il Signore Gesù Cristo, e questo mi metterà controcorrente. Non c'è niente da fare, non può essere che io sia perfettamente d'accordo con chi ha al centro della propria vita il contrario di quello che ho io. Non può essere che un cristiano si trovi perfettamente applaudito da tutto il mondo. Bisogna un po' sospettare che ci sia verità in alcuni che sembra che piacciono a tutti, sembra che tutti sono d'accordo, sembra che non danno fastidio a nessuno. Io mi chiedo, ma c'è la divisione di Cristo in quella attività, in quell'apostolato? Me lo chiedo, perché ci sono persone che ricevono gli applausi dalle persone più disparate e le persone più contrarie. Ci troviamo d'accordo con chi avalla l'umiliazione della vita umana sin dal grembo materno, ci troviamo d'accordo con chi professa sistemi di vita che noi non possiamo condividere? Come può essere? Ma qui non si tratta di volersi contrapporre, qui si tratta di identità. Io non posso, non ce la faccio a stare d'accordo con te, cioè ti do fastidio anche io stesso col mio essere, con le mie scelte. Quante volte succede che una persona fa qualche scelta un pochino più radicale anche all'interno degli ambienti ecclesiastici e si trova intorno all'antipatia di chi ti vorrebbe più mediocre, di chi ti vorrebbe più disposto ai compromessi? meno nitido, meno schierato, meno ben suddiviso, ben delineato. Noi siamo chiamati a sperimentare una divisione che in questo Vangelo di Luca è già annunziata sin dalla presentazione al Tempio di Nostro Signore. Questo segno di contraddizione che è Cristo, qui si vede che contraddizione porterà per la rovina e resurrezione di molti. Anche l'anima di Maria, la madre di Gesù, sarà trafitta da una spada. Infatti qui letteralmente torna il termine spada, che appunto la nuova tradizione ha tradotto come divisione. Una spada che trafigge l'anima. Questa è la condizione di chi fa verità nel proprio cuore. Perché a tutti noi questa inquietudine deve fare tanti servizi. Tutti noi siamo tendenti a ricreare affettività non nitide, secondo bon ton, secondo gentilezze che non sono verità, secondo stili che sono un po' troppo gradevoli e un po' troppo poco veri, disposti a convivere con una cattiva coscienza meglio che con una cattiva reputazione o una reputazione rifiutata da altri, come diceva il buon vecchio Christian Monnier. Noi siamo chiamati a entrare in questa divisione, prima di tutto con noi stessi, entrare nella nostra propria contraddizione, metterci in discussione, non essere sempre d'accordo con noi stessi. Non è vero che chi segue il Signore Gesù è sempre perfettamente pacifico, no, è in un travaglio. Travaglio vuol dire combattimento, ma anche vuol dire parto. C'è una creatura che nasce continuamente e che si libera delle sue paternità carnali, delle sue paternità terrene, delle paternità, delle aspettative, dei debiti contratti con questo mondo, con i quali non dobbiamo essere leali. Noi non dobbiamo essere leali con il peccato. Non bisogna portare un peccato fino in fondo. Quando è il momento di interrompere, che finalmente uno se ne è reso conto che sta facendo un peccato, interrompersi. Non si fa bene un peccato. Bene si fa il bene. Un peccato prima si smette, meglio è. E così tanti altri esempi. Siamo chiamati a vivere tante piccole divisioni dal male, divisioni dalla tenebra, e a non restare un pochino animali da salotto, cristiani da soprammobile, che sono gradevoli a tutti, simpatici a tutti, ma non veri.
Siamo in chiusura, vi ricordo come sempre l'appuntamento di domani mattina con le catechesi di Don Fabio Rosini. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.